Saluto e ringrazio Enrico De Lellis della Repubblica. Ciao Enrico.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Prima di capire da te, vorrei qualche nome di mercato, perché mi scrivono in tanti chi prendiamo, chi non prendiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo un parere riguardo alla Superlega. Tu sai, insomma, che ieri è stato nominato questo amministratore delegato, che è stato intervistato oggi da quasi tutti i giornali europei, ovviamente sto estremizzando, e finalmente quello che volevo sentir dire sarà una competizione allargata e si andrà per meritocrazia. Di fatto è stato strappato il progetto originario. Un tuo parere?
Il mio parere è semplice, così ha un senso. Esatto. Come era stato inizialmente divulgato il progetto e studiato il progetto, non aveva senso, perché a quel punto se vuoi fare una Superlega in quel modo te la fai l'estate, invece di andare a fare i tournée o i ritiri, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Manchester City, Real Madrid e così via, Liverpool, si ritrovano in una nazione, in una in giro per il mondo dove vogliono loro, e organizzano 10-15 giorni di questa Superlega, così arriva uno sponsor, arrivano introiti, puoi far vedere calciatori acquistati nuovi. Allora in quel modo poteva anche esserci una competizione riconosciuta e valida. No, perché poi il calcio, l'unica cosa che è rimasta nel calcio è che vive ancora la meritocrazia. In quel modo si sarebbe distrutto tutto. In questo modo il nuovo progetto è stato rivisto anche volutamente, no? Sono state tante pressioni, allargato anche a livello di meritocrazia, ha un senso, questo sì, e perciò parliamo già di alto. Poi dovremo vedere allargato a chi, come e perché, anche questo è un aspetto molto certo, importante. Però insomma è stato fatto un passo rispetto al passato, comunque importante.
Non c'è dubbio, infatti io ero in disaccordo con la Superlega, però giustamente, come stai dicendo tu, confermando quello che penso io, che adesso ha un senso, poi bisogna vedere. Tra l'altro gli è stato anche chiesto se ci fossero dei posti, diciamo così, fissi, no? Invece ha detto no, non ne stiamo parlando, quindi speriamo bene. Certo è che tutto dipenderà dal verdetto della Corte di Giustizia Europea, che dovrà decidere se la UEFA veramente ha il monopolio e quindi di fatto, come da denuncia, viola i diritti della libera concorrenza o meno. Quello sarà la cosa decisiva, dopodiché se ne potrà parlare in maniera un po' più, diciamo così, concreta. Capitolo Juventus, Enrico, vittoria nel derby. Io l'ho chiamata boccata d'ossigeno, domani l'Empoli, e in generale da qui al 13 novembre sfida contro la Lazio e poi pausa mondiale, serve un segnale continuo, altrimenti no?
Beh sì, serve un segnale continuo, sicuramente la partita della vittoria del derby sarà importante, per non tanto sotto il punto di vista del gioco, perché quello ancora latita, oppure dei singoli individui che mi è sembrato francamente non intravedere essere qualcuno ancora molto molto lontano sugli standard che ci abituano a vedere, non soltanto con la Juventus, mi riferisco anche ai nuovi acquisti, anche in altre società. Però sono dei punti importanti, il derby è sempre il derby, il Torino non è mai una squadra facile da affrontare, perché comunque Juric ci ha sempre abituati a un determinato stile di gioco, pressing, uomo contro uomo. In questo momento la Juventus anche fisicamente non sta benissimo, tre punti importanti, adesso bisogna dare continuità, la continuità come la dai? Battendo sicuramente l'Empoli domani e cercando di fare più punti possibili da qui fino alla sosta del Mondiale, che ormai è distante una ventina di giorni, e soprattutto l'obiettivo della Juventus penso che sia sì quello di far punti in campionato, perciò rimanere più attaccati possibili alle prime posizioni, ma l'obiettivo numero uno secondo me, ma credo anche secondo te Quintiliano e secondo chi si sta ascoltando, è quello della Champions League. Insomma la Juventus secondo me può ancora passare il girone, ovviamente come seconda. E questo è l'obiettivo, perché poi sai, le stagioni possono prendere una piega differenze anche in base agli obiettivi. Una Juventus fuori dalla Champions League in Europa League, anche a livello di umore, secondo me complicherebbe un po' tanto.
In realtà, Enrico, bisogna dire, io l'ho definito, servirebbe quasi un miracolo sportivo, no? Perché anche se tu dovessi battere, cosa che purtroppo non credo, Benfica e Paris Saint Germain, potrebbe addirittura non bastare. Però, per carità, fino a quando l'aritmetica non ti condanna, devi andare avanti. Io dico che hai ragione sul discorso del campionato, perché la Juventus deve assolutamente entrare tra le prime quattro, altrimenti ci sarebbe ovviamente anche il fallimento in Italia e ridimensionamento, quindi problemi economici. Sai benissimo a cosa mi riferisco, mancati introiti, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece il capitolo mercato, insomma, a noi c'è giunta voce che Bonucci avrebbe chiesto la cessione. Tu sai che i rapporti con Allegri non sono mai stati idilliaci, dallo sgabello di Oporto fino all'ultima panchina, quest'anno peraltro anche contro il Monza, insomma, in due partite delicate è stato, guarda caso, il capitano, che è una cosa strana, no? Messo in panchina. Ci risulta che abbia chiesto la cessione. Intanto volevo sapere se ti risulta a te, e soprattutto, comunque sia, per quanto riguarda, intanto partiamo dalla difesa, a gennaio la Juventus farà qualcosa?
È difficile, non, ovviamente non possiamo escluderlo, resta complesso perché in questo momento la situazione, ma non soltanto della Juventus, ma di tutti i club, parliamo di Serie A perché poi in Premier è un altro mondo, non è così idonea da poter permettere, soprattutto in un mercato difficile come quello di gennaio, clamorosi stravolgimenti. La difesa, secondo me la Juventus ha bisogno di un difensore, poi qui entriamo in un'ottica anche ad ampio raggio, ovvero a gennaio chi riesce a trovare, punto di domanda, perché a gennaio è vero che quest'anno con il mondiale sono convinto che alla fine il mercato aprirà le danze prima, però comunque non è facile trovare un giocatore utile, che comunque la Juventus, parliamo di un difensore titolare, perché poi io ho sentito puntare il dito su Bonucci, che per carità non sta facendo bene, ma continua a ribadire che sostituire De Ligt con Bremer sia una follia. Adesso con tutto il bene che uno possa volere a Bremer, non è De Ligt, e secondo me in questo avvio di stagione ha dimostrato di non essere un giocatore che può valere 50 milioni di euro. Francamente rimane un buonissimo difensore, rimane un difensore da Juventus, secondo me sì, ma non parliamo di Juventus titolare, cioè Bremer può prendere il posto di Rugani nella rosa della Juventus, non di certo per essere l'erede di De Ligt. Perciò bisogna trovare a quel punto, se la Juventus realmente voglia investire sulla difesa, bisogna trovare un profilo che si sposi, uno con le caratteristiche tecniche che Allegri tiene, e due soprattutto sotto un punto di vista economico. Ecco, il punto due secondo me è l'aspetto un po' più complesso, perché come dicono tutti, a gennaio chi ha i calciatori buoni se li tiene, o se li dà via a dei prezzi molto molto gonfiati. Ecco.
Non c'è dubbio, ma non ti risulta a te che Bonucci abbia chiesto la cessione?
No, francamente non mi risulta. È chiaro che, come hai detto tu, il rapporto tra Bonucci e Allegri è un rapporto deteriorato da tempo ormai. Hai fatto tu, hai ricordato il famoso sgabello di Oporto, ma anche la cessione al Milan, no? Perché poi in più interviste Bonucci ha praticamente dichiarato di essere andato al Milan proprio perché non andava più d'accordo con Allegri.
Sì, sì.
Insomma, il rapporto tra i due è un rapporto un po' così. Anche quest'anno ci sono state le frizioni, quello sì, non soltanto con Bonucci, ma per esempio, da quel che so io, anche con Quadrado, anche con altri senatori. Però da qui a chiedere la cessione, non lo so, anche per fare un aspetto personale di Bonucci, no? Cioè, sappiamo che comunque lui è una persona, perché parliamo di un calciatore, un uomo molto molto orgoglioso. Sai, per due volte chiede la cessione sempre per mano dello stesso allenatore a distanza di tempo, insomma, forse anche tu calciatore non dimostri di avere tutta questa
personalità. Sì, per carità, poi. Certo, sono d'accordo con te. A proposito di Allegri, secondo te, ora al di là delle parole di Agnelli nell'immediata sconfitta di Haifa contro il Maccabi, secondo te da qui al 13, secondo me sì, per esempio, da qui al 13 novembre sarà tracciato veramente un bilancio e fatto anche, diciamo così, una sorta di verifica su Allegri? Cioè, se la Juventus dovesse uscire dalla Champions League, purtroppo più fuori che dentro, e dovesse essere ancora distante, non voglio dire dalla vetta, che attualmente è a meno 10, ma addirittura dal quarto posto, secondo me Allegri rischia di saltare. A tuo avviso?
Sì, anche lì poi però le domande sono due. Uno, ti vai a prendere, in quel caso secondo me la situazione più logica sarebbe promuovere nel ruolo di traghettatore Montero, per poi scegliere l'allenatore con calma al termine della stagione, anche perché in giro in questo momento gli allenatori pronti per entrare, mi viene in mente Pochettino, ma insomma Pochettino pure io ho forti dubbi, al Paris Saint Germain ha fatto male, e comunque parliamo di un allenatore che ha un ingaggio non importante di più, non so se ha voglia in questo momento di prendere una squadra in corsa, perciò la logica porta verso Montero, anche se poi bisogna analizzare un'altra questione, cioè Allegri prende 9 milioni di euro per 4 anni ancora,
7 netti più bonus, più 2 di bonus.
Insomma,
lo so.
La Juventus poi, una volta esonerato eventualmente Allegri, deve sperare che il tecnico toscano da lì a pochi mesi riesca a trovare subito una panchina, perché sennò poi sono dolori anche per le casse a livello economico. Non lo so, ribadisco che lo vedo complesso. Secondo me Allegri finirà la stagione a meno di cataclismi, ovvero uscita della Juventus dalla Champions League e addirittura andare alla pausa del Mondiale a tanti punti, non soltanto alla vetta ma addirittura dal quarto posto. Però la vedo complesso, perché da quel che so io, insomma, le parole di Agnelli non sono le classiche parole per gettare un po' acqua sul fuoco, no? Per fare il pompiere, ma sono parole proprio convinto, cioè nella Juventus sono ancora convinti che l'allenatore ideale per la Juventus e per ripartire con un progetto nuovo sia ancora, nonostante i risultati, Massimiliano Allegri.
Staremo a vedere, quindi insomma un sì o un no eventualmente, no? Se decidesse invece a fine stagione l'esonero, Conte sì o no? Impossibile?
Ma Conte, la notizia che poi abbiamo ribattuto anche ieri a Repubblica è che sta trattando il rinnovo con il Tottenham, anche un rinnovo mostre, perché parliamo di 20 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 2 anni, cioè farebbero di Conte il secondo allenatore più pagato della Premier, addirittura anche prenderebbe il posto di Klopp, che al momento ne guadagna 19, poi c'è Pep Guardiola come al primo posto, ne guadagna 23. In più il Tottenham ha un progetto ambizioso, ha promesso a Conte altri 200 milioni di sterline da spendere per il prossimo mercato estivo, stanno trattando con Google il cambio nome di stadio, insomma il Tottenham in questo momento, anche a livello economico, ma lo sappiamo, ma soprattutto a livello progettuale, può garantire a Conte un qualcosa che la Juventus in questo momento non può garantire. Poi la Juventus per Conte è sempre stata una questione di cuore, dobbiamo stare anche attenti alla panchina del Real Madrid e alla panchina di Paris Saint-Germain, perché Ancelotti al termine della stagione potrebbe addirittura smettere di allenare. Galtieno sta andando benissimo, soprattutto con Mbappé. Conte al Tottenham si è rilanciato, è un uomo molto molto forte da parte anche degli uomini di mercato del Real Madrid e del Paris Saint-Germain, e la Juventus io la vedo molto molto defilata, anche perché nonostante la famiglia di Conte viva comunque a Torino e il legame con la Juventus è molto molto forte, Conte vorrebbe ancora, anche una questione, parliamoci chiaro, non soltanto economica ma anche a livello di prestigio, allenare ancora qualche altro anno all'estero prima di far ritorno in Italia o sulla panchina della Juventus o addirittura sulla panchina della nazionale, che lui, no, in ogni intervista ha sempre rimarcato questa cosa, che il nazionale si è trovato benissimo, poi sappiamo che Conte è un animale da campo, però magari da qualche anno potrebbe anche digerire questa cosa dell'allenare tutti i giorni e magari rivedicarsi alla panchina della nazionale italiana.
L'ultima, Enrico, e poi ti saluto. ne abbiamo anche parlato un po' privatamente io e te, tu lo sai che insomma il sogno di tanti tifosi della Juventus è Milinkovic-Savic.
Sì.
Rimarrà un sogno?
Solo. Sono buon gustai, direi.
Rimarrà un sogno?
Ma per il momento proprio sì, perché la sappiamo, nella situazione di Milinkovic è chiara almeno sotto un punto di vista contrattuale, ovvero lui ha scadenza nel 2024 con la Lazio, perciò tra un anno e mezzo. Lotito in questo momento non ha la minima intenzione di privarsi di Milinkovic, addirittura se in estate il prezzo di Milinkovic era di circa 90 milioni di euro, adesso il prezzo di Milinkovic è diventato 115-120 milioni di euro. La Juventus, ma non soltanto la Juventus, in questo momento non può partecipare a certe cifre. Milinkovic inoltre ha un buonissimo rapporto con il direttore sportivo di Itale e con il presidente Claudio Lito, perciò difficilmente forzerà la mano per dire ok, mandatemi alla Juventus piuttosto che all'Inter, piuttosto che alla Ternana. Faccio esempi, il mondiale sarà importante, io ribadisco, secondo me il futuro di Milinkovic sarà all'estero, sarà in Premier League, sono convinto che prima o poi arriverà qualche squadra o che pagherà il cartellino alla Lazio oppure che prenderà Milinkovic Savic a zero tra un anno e mezzo, ma questa squadra non sarà italiana.
Grazie mille Enrico e buon lavoro.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie Enrico Dell'Ellis della Repubblica.